radiofonica presenta. Fonica News Review. Benvenuti carissimi radioascoltatori, sta per cominciare una nuova puntata di Fonica News Review, il settimanale dedicato all'approfondimento di varia natura di radiofonica.com, il medio universitario dell'Umbria, che oggi vedrà insieme la conduzione Andrea Rossella e il nostro esperto, il professor Cristilli.
Per questa puntata abbiamo deciso di dedicare all'approfondimento di un fatto di storia non troppo antica. Faremo un tuffo nel passato e ritorneremo nei magici anni 70.
Il tema centrale infatti di questa puntata sarà l'analisi dei fatti legati alla strage di Piazza Fontana avvenuta a fine anni 60. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di inquadrare bene il contesto storico.
Allora, come sicuramente saprete, e se non lo sapete ve lo diciamo noi, tra il 68 e il 74 in Italia furono compiuti 140 attentati, ripeto 140, tra i quali appunto quello di Piazza Fontana, che fu uno dei più sanguinosi, insieme alla strage di Bologna, che temporalmente avverrà più tardi, nel 1980.
Ora, questa strage di Piazza Fontana è da molti storici considerata proprio come la madre di tutte le stragi. Da qui si è innescata la spirale di silenzio e di violenza della cosiddetta strategia della tensione. E qui, signori, apriamo lo spazio e in ciclo radiofonico. Il professor Cristilli, per favore, ci spieghi che cos'è la strategia della tensione?
Benissimo, allora, dicesi strategia della tensione, una teoria interpretativa che accomuna in un unico disegno politico l'insieme delle stragi e degli attentati terroristici avvenuti in Italia con particolare intensità soprattutto tra il 69 e l'84, ma anche nei decenni precedenti e successivi e in particolare durante i cosiddetti anni di piombo.
Vada avanti, ci dica di più.
Allora, lo scopo di questa strategia, comunque non mi interrompa, sarebbe consistito nella divisione, manipolazione e controllo dell'opinione pubblica mediante l'uso appunto della paura, ma anche della propaganda, della disinformazione, di manovre psicologiche e attentati terroristici compiuti e progettati per apparire come perseguiti da organizzazioni estremiste, ma in realtà portate avanti e spesso compiute materialmente da parte di governi, servizi segreti e agenzie di intelligence.
E va bene, comunque tornando a noi, lo scopo principale dell'innalzamento della tensione sarebbe stato proprio quello di destabilizzare la situazione politica italiana, in particolare influendo sul sistema politico democratico, rendendo instabile la democrazia e ostacolando l'accesso al governo del Partito Comunista e in generale delle classi lavoratrici.
Allora, ci sono due ipotesi che portiamo a sospettare i servizi segreti italiani e stranieri di avere un ruolo in questa strategia.
E come?
Sì, attraverso l'infiltrazione in gruppi terroristici, di modo da spingere a compiere azioni tali a creare allarme e terrore nell'opinione pubblica.
E proprio in questo modo si sarebbero giustificate le reazioni estreme come l'instaurazione di uno stato di polizia o si sarebbe destabilizzata la posizione dell'Italia nelle sue alleanze.
C'è però un altro metodo che vi posso portare ad esempio, molto usato nella strategia della tensione, cioè il confezionamento di attentati stragisti congegnati in modo da farli apparire ideati ed eseguiti da membri di organizzazioni dell'estrema sinistra o tramite lo sfruttamento mediatico di attentati effettuati da altre associazioni a delinquere.
Riuscire a capire che si celasse davvero dietro a tutte quelle stragi non è cosa semplice, ma cercheremo di ritornarci meglio dopo. Prima cerchiamo di capire bene cosa è successo a Milano nel pomeriggio del 12 dicembre 1969.
Alle ore 16:37 una bomba scoppiò nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, uccidendo 17 persone, 14 sul colpo, e ferendone altre 88. Nei primi attimi, dopo l'attentato, non ci si rese conto della reale natura della deflagrazione, tant'è che i media diffusero la notizia non dello scoppio di una bomba, ma dell'esplosione della caldaia della banca stessa.
Ma ben presto le successive esplosioni e i segni evidenti dello scoppio di un ordigno smentirono le prime voci circolate e gettarono i milanesi e il resto del paese davanti alla tragica realtà dei fatti. L'ordigno fu collocato in modo da provocare il massimo numero di vittime, sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, di fronte all'emiciclo dei sportelli.
Insomma, era evidente che lo scopo era quello di fare una strage.
Eh sì, inoltre una seconda bomba viene rinvenuta inesplosa nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. E questa bomba venne fatta brillare dagli artificieri successivamente, distruggendo però in questo modo, guarda un po' il caso alle volte, gli elementi probatori di possibile importanza che sarebbero potuti avrebbero potuto permettere di risalire all'origine dell'esplosivo e anche a chi avrebbe abbia preparato gli ordigni.
Ma attenzione, perché una terza bomba esplode a Roma però alle 16.55 dello stesso giorno nel passaggio sotterraneo che collega l'entrata di Via Veneto della Banca Nazionale del Lavoro con quella di Via San Basilio, ferendo 13 persone. Altre due bombe esplodono a Roma tra le 17.20 e le 17.30, una davanti all'Altare della Patria e l'altra all'ingresso del Museo Centrale del Risorgimento in Piazza Venezia, ferendo questa volta 4 persone.
Quindi, facendo un bilancio, in quella giornata che passerà alla storia come il tragico 12 dicembre, si contano 5 attentati terroristici, concentrati in un lasso di tempo di appena 53 minuti, che colpiscono contemporaneamente le due maggiori città d'Italia, Roma e Milano.
Ma andiamo oltre e passiamo a vedere dove portano le prime indagini.
Allora, le prime indagini vennero orientate inizialmente nei confronti dei gruppi in cui potevano esserci possibili estremisti. Furono fermate per accertamenti circa 80 persone, in particolare alcuni anarchici del circolo anarchico 22 marzo di Roma e del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa di Milano, tra i quali Giuseppe Pinelli, della cui sorte però parleremo in modo più approfondito più tardi.
Ora, secondo quanto dichiarato da Antonio Allegra, ai tempi responsabile dell'ufficio politico della questura, alla commissione stragi, gli arresti erano stati particolarmente numerosi e avevano interessato anche esponenti di estrema destra, per evitare che nei giorni seguenti potessero dar vita a manifestazioni o altre azioni pericolose per l'ordine pubblico.
Ma attenzione, perché pochi giorni dopo, il 15 dicembre, l'anarchico Pinelli, già fermato e interrogato con gli altri anarchici nella primavera del 69 per altri attentati, che si rivelarono successivamente di matrice neofascista, dopo 3 giorni di interrogatorio, dicevamo, precipita dal quarto piano della questura milanese e muore.
Sì, infatti, l'inchiesta giudiziaria coordinata dal sostituto procuratore Gerardo D'Ambrosio individuò la causa della morte in un malore attivo, in seguito al quale l'uomo sarebbe caduto da solo, sporgendosi troppo dalla ringhiera del balcone della stanza.
La cosa suona un po' incredibile, ma comunque prestiamo attenzione su un altro fatto, che è una cosa che un po' risulta strana, è che l'autopsia non fu mai pubblicata e fu accertato durante l'inchiesta che il commissario Calabresi non era nella stanza al momento della caduta.
Ma attenzione, perché la faccenda si complica ulteriormente, perché alcune segnalazioni rivelano che nello stesso giorno dell'attentato furono rinvenuti alcuni manifesti di presunta matrice anarchica. In particolare a Milano, in Piazza Cordusio, fu segnalata la presenza di una cassetta sopra la quale spiccava un cartello anarchico.
Sì, uno di questi manifesti fu ritrovato nelle immediate vicinanze della banca di Piazza Fontana. Il magistrato Ugo Paolillo, che indagò sulla strage, rese noto il fatto che si trattava di falsi manifesti utilizzati per depistare le indagini, praticamente.
E infatti, alcune settimane dopo giungerà la conferma dei servizi segreti. Accertammo che la carta veniva dalla Svizzera e che era un manifesto ricollegabile a Guérin Seyrat, il responsabile militare dell'Agenterpresse, un esponente di estrema destra e fondatore appunto di questa organizzazione, Agenterpresse, direttamente finanziata dalla polizia politica del dittatore portoghese Salazar e dall'estrema destra francese, che sotto la copertura di agenzia giornalistica organizzava in realtà corsi pratici di sabotaggio, spionaggio e terrorismo.
Ma ora torniamo a parlare del nostro caro anarchico, perché dire le circostanze nelle quali si svolse la morte di Giuseppe Pinelli. Venne avviata un'inchiesta.
Ora, a voler guardare nel proprio il pelo dell'uovo, il fermo di Pinelli era in realtà illegale perché era stato trattenuto troppo a lungo in questura. Il 15 dicembre del 69, che poi è la data della morte, avrebbe dovuto essere libero oppure in prigione, ma non in questura, dato che il fermo di polizia può durare al massimo 2 giorni.
In un primo momento lo stesso questore di Milano, Marcello Guida, ex fascista che durante il ventennio fu direttore delle guardie delle carceri di Ventotene, l'isola tra l'altro dove vennero segregati gli anarchici prima di essere trasferiti nel campo di concentramento di Renici di Anghiari in provincia d'Arezzo e Santo Stefano, dichiarò alla stampa che il suicidio di Pinelli era la dimostrazione della sua colpevolezza. Ma questa versione ovviamente fu ritrattata poco dopo.
La versione ufficiale infatti della caduta venne fortemente criticata dagli ambienti anarchici e da parte della stampa per via di alcune incongruenze nella descrizione dei fatti e perché gli stessi agenti presenti diedero via via versioni contrastanti dell'accaduto. Il provvedimento di archivazione dell'inchiesta sulla morte di Giuseppe Pinelli fu depositato il 25 ottobre del 75.
Proseguiamo nell'analisi e nel racconto.
Nel Natale del 1971 vengono rinvenuti dei carteggi in una cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna. Cointestatari della cassetta di sicurezza sono la madre e la zia di Giovanni Ventura e i contenuti dei documenti con la sigla KSD, qua penso sia BIM ed il numero progressivo 0281, analizzati in quell'occasione dal giudice Gerardo D'Ambrosio, lasciano pensare a delle veline dei servizi segreti italiani, ovvero il SID. I documenti contengono infatti informazioni riservate che non possono per nessun motivo essere nella disponibilità di persone al di fuori degli ambienti dei servizi segreti.
Il giudice quindi sollecita il SID per avere informazioni da loro, ma non arriva nessuna risposta, almeno inizialmente. E Giovanni Ventura confiderà in seguito al giudice D'Ambrosio di essere entrato in contatto con un certo Guido Giannettini, ossia l'agente Z, alias Adriano Corso, autore delle veline che lui conservava nella cassetta di sicurezza.
La magistratura milanese ordinerà a questo punto la perquisizione dell'abitazione di Guido Giannettini e in quell'occasione la polizia rinverrà documenti del tutto paragonabili a quelli rinvenuti nella cassetta di sicurezza della banca.
Ma tu guarda un po'.
Spy story in pieno.
Il 15 maggio del 1973, nell'ambito dei processi sulla strage, vengono incriminati Guido Giannettini, che fugge a Parigi con l'aiuto del SID, di cui era un collaboratore, e che in Francia continuerà ad essere stipendiato per diverso tempo ancora dai servizi segreti.
Eh sì, a questo punto il SID, interpellato nuovamente incalzando degli eventi il 12 luglio del 73, dichiarerà per voce del generale Vito Miceli notizie da considerarsi segreto militare e non possono essere rese note.
Ma la storia prosegue. Ci spostiamo un anno dopo, è il 20 giugno del 74, quando Giulio Andreotti indicherà in un'intervista a Il Mondo Giannettini come collaboratore del SID, sostenendo che era stato uno sbaglio non rivelare durante le indagini dei mesi precedenti l'appartenenza dello stesso ai servizi. Nell'agosto successivo è Giannettini che si consegna all'ambasciata italiana di Buenos Aires e viene condannato in primo grado, ma poi assolto nel marzo dell'81 per insufficienza di prove.
Ma tu pensa...
Ma insomma, la domanda è lecita. Sapremo mai chi è il colpevole e chi e quindi effettivamente si nasconde dietro a questa, ma anche ad altre stragi?
Non è facile, Anche se possiamo avere qualche sospetto. Nel memoriale di Moro, compilato dalle Brigate Rosse durante la sua prigionia, Aldo Moro avrebbe indicato come probabili responsabili della strage, così come in generale della strategia della tensione, rami deviati del SID, il servizio segreto, in cui si erano insediati negli anni diversi esponenti della destra, con possibili influenze dall'estero, mentre gli esecutori materiali erano da ricercarsi nella pista nera.
Le indagini e processi 7, non 1, 2, 7... si susseguiranno nel corso degli anni con imputazioni a carico di vari esponenti anarchici e di destra. Tuttavia alla fine tutti gli accusati saranno sempre assolti in sede giudiziaria. Peraltro alcuni verranno condannati per altre stragi e altri si gioveranno della prescrizione. Quindi a tutti gli atti non c'è ancora nessun colpevole sulla carta.
In 43 anni non è stata mai emessa una condanna definitiva per la strage, anche se Carlo Di Giglio, neofascista di Ordine Nuovo, ha confessato il proprio ruolo nella preparazione dell'attentato e ha ottenuto nel 2000 la prescrizione del reato per il prevalere delle attenuanti riconosciutegli appunto per il suo contributo.
Il 3 maggio 2005 la Corte di Cassazione ha assolto definitivamente gli ultimi indagati, Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni, militanti di Ordine Nuovo, condannati in primo grado all'ergastolo. Scrivendo però nella sentenza che con le nuove prove emerse nelle inchieste successive al processo milanese del 72 e alla definitiva soluzione dell'87, gli ordinovisti veneti Franco Freda e Giovanni Ventura sarebbero stati entrambi condannati.
Attualmente non vi è alcun procedimento giudiziario aperto, in quanto la condanna arriva tardiva, oltre al terzo grado di giudizio.
E dopo decine di anni la morte di Pinelli è ancora un oggetto di discussione.
Di mistero, infatti, sebbene
la magistratura si sia pronunciata in modo univoco nel senso della morte accidentale dell'anarchico.
Ebbene, noi vi abbiamo intrattenuti finora. Speriamo che questa puntata di approfondimento sia servita come spunto critico e di riflessione per voi. E la puntata finisce qui. Vi diamo appuntamento alla prossima, sempre venerdì alle 15.15 e alle 19.30.